Buongiorno, siamo di nuovo in diretta. Per fortuna anche questa mattina siamo qui. E consiglierei a tutti i nostri ascoltatori di godersi ogni registrazione, ogni puntata come se fosse l'ultima, perché come ben sapete la situazione è in evoluzione e ogni volta riuscire ad andare in onda è una piccola impresa. Dunque, come già ci consigliava il poeta Orazio qualche anno fa, prendete l'attimo, no? Cogliete l'attimo, afferrate il momento. E godetevi la diretta nel momento in cui c'è, ovviamente da parte nostra, qui sul canale Quarantena di Radio Spazio Ivrea ci sarà l'impegno a mantenere la costanza di trasmissione finché perdura questo momento, periodo direi speciale. E ne approfitto ovviamente ancora una volta per ringraziare i tecnici e lo spazio di Radio Spazio Ivrea che ci consente di essere qui e di fare questa diretta. Questa mattina è dedicata all'antologia di Seconda. Cercheremo durante la trasmissione di definire il campo di studio di oggi, ma adesso io vorrei subito iniziare con la lettura di una lettera di uno scrittore del Novecento, quindi del secolo scorso. Lui si chiamava Stig Dagerman, era uno scrittore scandinavo, estremamente talentuoso, dotato di grande talento, la cui produzione letteraria ha attraversato soltanto un decennio, il decennio dei suoi 20 anni, perché nel 1954, a soli 31 anni, il nostro Stig Dagerman si tolse la vita. Bene, 2 anni prima però della sua tragica decisione, un settimanale svedese chiese a degli studenti di scrivere delle lettere agli scrittori più affermati, e una studentessa, Marie Tidbeck, scrisse a Stig Dagerman ponendogli una serie di domande sul senso di andare a scuola. Per esempio, chiedeva Marie Tidbeck: è giusto intraprendere degli studi se ancora non ho idea né di quello che voglio diventare né che cosa io sia capace, e se sarei disposta ad abbandonare il lavoro nel caso fosse la migliore soluzione per un eventuale matrimonio? Ecco, Marie Tidbeck domandava a Stig Dagerman, in fondo, che senso ha la scuola? E iniziamo questa mattinata leggendo la risposta di Dagerman. Cara signorina Tidbeck, grazie di avermi scritto. Mi ha fatto piacere e mi ha un po' spaventato. Per avere il coraggio di rispondere a domande che altri pongono sulla vita, bisogna infatti essere molto presuntuosi o molto ubriachi. Il mio primo consiglio dunque è questo: non si fidi di nessuno che sostenga di poter risolvere i suoi problemi e vedere nel futuro più di quanto possa fare lei. Con il tempo ho imparato che i cosiddetti buoni consigli non solo costano caro, ma nella maggior parte dei casi sono anche privi di senso. Lei stessa è la prima e ultima autorità riguardo alla sua vita. Non si fidi perciò nemmeno di questa lettera, finché non avrà raggiunto un punto della sua vita in cui l'esperienza le parlerà con la sua stessa voce. Una frase della sua lettera mi ha fatto molto pensare. Lei parla infatti della liberazione che l'attende quando le porte della scuola si richiuderanno per l'ultima volta alle sue spalle. Proprio in questo periodo dell'anno, ma 10 anni fa, anch'io ero in attesa di questo miracolo della liberazione. Ora è passato abbastanza tempo da osare chiedere a me stesso: quando sei stato più libero, a scuola o nella vita? Non si spaventi se devo rispondere. Per molti aspetti ero un uomo più libero 10 anni fa di quanto lo sia adesso. È chiaro che in quegli anni avevo spesso, per non dire sempre, la sensazione che la scuola fosse una prigione, gli insegnanti fossero i carcerieri e le lezioni e i compiti scritti lavori forzati. Dopo di allora, però, ho imparato che l'espressione si impara per la vita, non per la scuola, ha un terribile rovescio. La vita, infatti, non chiede conto in primo luogo delle conoscenze libresche, ma dell'esperienza delle forme di costrizione che la scuola imprime in noi: l'ansia dell'esame, il timore di arrivare in ritardo, la paura delle insufficienze, il terrore del fallimento. Sembra purtroppo che le forme di schiavitù della vita imitino quelle della scuola, con la differenza che quelle della vita sono molto più dure, spietate nei confronti degli allievi. Cos'è infatti un'insufficienza se paragonata a un licenziamento? O il suono di una campanella in confronto a un orologio marcatempo? Cos'è un capoclasse se paragonato a un controllore dei tempi di produzione? O l'insufficienza in un compito scritto se paragonata alla bocciatura di una tesi di dottorato? E infine, dipendevamo dalla volontà dei genitori e dal potere degli insegnanti, ma eravamo al sicuro. Ora siamo schiavi della necessità di guadagnare, di farci strada, di diventare qualcuno. E questa dipendenza è 10 volte peggiore. C'è chi è costretto a contare i suoi spiccioli anche mentre dorme. Ci sono famiglie che la carenza di alloggi costringe a vivere in un'unica stanza con cucina. Ci sono addirittura persone che trovano il carcere più libero della società in cui vivono e l'ospedale più salutare dello spietato campo di battaglia della lotta per la vita. Le apparirò forse prolisso e pessimista, ma devo dirle queste cose perché guardando lei più della maggior parte delle persone, perché riguardano lei più della maggior parte delle persone, e la riguardano così tanto perché proprio ora vive in un momento in cui intuisce cosa sia la libertà. Per questa ragione, torno a ripeterle con insistenza: diffidi della libertà che la vita le offre, perché è ben poca cosa, ma conservi finché può quel senso di libertà di cui sta facendo ora esperienza e che sarà il suo ricordo più importante della scuola, perché quel senso di libertà è la cosa più preziosa che possiede. Se sarà abbastanza intenso, l'aiuterà più di qualsiasi consigliere nelle questioni della vita e del cuore, come ha aiutato me nei momenti in cui la vita mi si stendeva davanti come un deserto. Ciò che intendo dire è questo: viaggi, legga, trovi un lavoro. Nel suo intimo lei sa quale sia la cosa giusta, ma qualsiasi cosa decida di fare, non dimentichi mai che non è prigioniera della strada scelta. Ha tutto il diritto di cambiarla, se sente di essere sul punto di perdersi. La vita le chiederà prestazioni che troverà ripugnanti. Allora dovrà essere consapevole che la cosa più importante non è la prestazione, ma il suo svilupparsi in una retta e bella persona. Molti le diranno che questo consiglio è asociale, ma lei potrà rispondere: quando le forme della società si fanno dure e negano la vita, è meglio essere asociali che disumani. Per finire, le auguro un buon viaggio sulla strada che sceglierà. Le auguro anche ogni successo, ma più ancora le auguro 2 cose che spesso ostacolano il successo esteriore e hanno tutto il diritto di farlo, perché sono più importanti: l'amore e la libertà. E dunque buona fortuna per il grande giorno. Mi faccia sapere tra 10 anni com'è stato il suo viaggio, il suo Stig Dagerman. E una lettera che Stig Dagerman scrive a questa studentessa nel 1952, alla studentessa che chiede che senso ha andare a scuola, che senso ha andare a scuola. E Dagerman fa innanzitutto una bella premessa dicendo che lui non può certo dispensare consigli e che con ogni caso i suoi consigli potrebbero valere poco. E poi parla della scuola, dice: è vero che dal punto di vista di una studentessa la scuola può essere una prigione, ma com'è la vita? La vita non è forse una scuola i cui lati negativi sono più intensi? Non è forse meglio un'insufficienza di un licenziamento? Non è forse meglio la coercizione dei compiti, della coercizione sul posto di lavoro? Per coercizione si intende l'obbligo, no? Qualcosa di imposto. E allora, dice Dagerman alla signorina Tidbeck, si goda la scuola perché i margini di libertà all'interno della classe sono maggiori dei margini di libertà nella vita, sempre secondo Dagerman. E coltivi, finisce Dagerman la sua lettera, coltivi il senso di libertà, l'ansia di libertà che lei prova al suo interno, e non abbandoni mai questo senso, anche qualora questa decisione, questo atteggiamento possa costarle forme di allontanamento dalla società. Una lettera ritengo estremamente interessante perché, letta in questo momento, no, ci illumina non soltanto sulla scuola o sulla società, sulla vita nei momenti che potremmo dire di normalità, ma ci interroga anche su questo momento, che cos'era la scuola, che cos'è adesso l'assenza della scuola e che cos'è la società in cui stiamo vivendo. Domande che non hanno ovviamente risposta e che lascio un po' sospese sul primo pezzo musicale di questa mattina.
Gotta be looking like Grey Goo. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm I was born like this. Don't even gotta try.
You know.
I like shining, they get better over time.
You know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. No, I'm not a snack at all. Look, baby, I'm the whole damn meal. Baby, you ain't being slick. Try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Hold up, nigga, please. Don't make me have to take your bitch.
If I'm shining, everybody wanna shine.
Yeah,
I was born like this, don't even gotta try.
Now you know.
I like shining, nigga, better over time.
Now you know.
Heard you say I'm not the baddest bitch you like.
Era Juice, brano di Lizzo. Vi ricordo che anche questo brano è stato richiesto da voi tramite al momento il mezzo mail, cioè la posta che già vi ho segnalato, dalla quale potete scrivere e richiedere pezzi che verranno trasmessi qualora siano presenti nell'archivio. Vi invito a farlo, vi invito a intervenire anche per rendere queste trasmissioni sempre più collettive e approfittando anche della diretta. Approfittando della diretta, ma non solo, perché come sapete tutte queste trasmissioni saranno anche registrate in podcast e il link al podcast li state trovando sul sito di Argo, perché in fondo queste trasmissioni non servono soltanto a passare un po' la mattinata, che spesso può essere una mattinata di solitudine, ma servono anche come supporto allo studio. E infatti questa mattina è una mattina dedicata al nostro programma di antologia e in particolare alla lettera. Abbiamo letto in apertura di trasmissione una lettera scritta nel 1952 da Stieg Dagerman sul rapporto fra società e scuola e sui gradi di obbligo e prigionia della società e della scuola. E adesso ci occupiamo invece proprio del senso della lettera. In fondo, che cos'è la lettera intesa come genere testuale? Noi abbiamo l'introduzione della lettera sul nostro libro di antologia a pagina 253. Abbiamo diverse pagine dedicate alla lettera, sono tre, da pagina 253 a pagina 255. Vi ricordo che la lettera è soltanto il tassello di un percorso più ampio che abbiamo fatto, perché nel corso di queste due stagioni, di questo autunno e di questo inverno che si avvia alla conclusione, noi abbiamo affrontato quella che potremmo definire la scrittura del sé, la scrittura che riguarda la propria intimità, il proprio io, la propria esperienza, affrontando innanzitutto il genere del diario, quindi della comunicazione interiore, la comunicazione a un amico che è il diario stesso, che diventa lo specchio dei propri sentimenti e delle proprie esperienze. Adesso invece facciamo la lettera. Come vi dicevo, avete a pagina 253 l'introduzione. Il vostro libro dice che la lettera è un testo prevalentemente espressivo-emotivo come il diario, no? In cui si esprimono emozioni e sentimenti interiori, ma aggiungerei anche esperienze quotidiane, esperienze raccolte nel mondo esterno che ci circonda in un preciso tempo storico. E che cosa cambia fra lettera e diario? Innanzitutto, ovviamente, cambia la costruzione di questo rapporto fra un mittente e un destinatario. Il mittente è colui che invia la lettera, il destinatario è colui che la riceve. La forza della lettera, secondo me, è proprio questo tu specifico a cui io mi rivolgo. Certo, mi direte, anche il diario aveva un tu, io dovevo scrivere caro diario, adesso ti racconto quanto mi è accaduto oggi, quello che io sento dentro il mio cuore. È vero, però questo tu era un tu interiore, era una specie di riflesso di se stessi, no? Era quel tu che più intimo non si può immaginare. Adesso invece dobbiamo confrontarci con un tu esterno, un tu sociale, un destinatario che riguarda la nostra, davvero la nostra esperienza di vita. Il libro sottolinea il fatto che la lettera riflette sempre la personalità di chi la scrive, ed è verissimo. In fondo la lettera rimane, come diciamo all'inizio, un testo espressivo, un testo che riguarda i nostri sentimenti, le nostre esperienze. Però io vorrei sottolineare questo aspetto, che questa espressione di sé in realtà esce fuori e raggiunge quello che potremmo chiamare un interlocutore, un destinatario. Quindi la lettera è come se fosse davvero una prima comunicazione verso l'esterno. Dice il vostro libro perché scrive una lettera personale, no? Il secondo paragrafo individua diversi scopi principali che coinvolgono la comunicazione. Si può scrivere per dare o ricevere notizie e informazioni, per dare consigli, per avanzare e rifiutare proposte, per esporre un problema e per esprimere i propri sentimenti. La cosa che a me interessa è che la lettera cambia il tono e cambia il ritmo a seconda di questo tu, a seconda di questo destinatario. Sapete benissimo che se dovete scrivere, per esempio, una lettera ai vostri compagni, a un vostro compagno di classe, utilizzerete un determinato linguaggio. Se dovete scrivere invece una lettera, immaginate, al professore, o una lettera a un genitore, in tutti questi tre i casi il vostro linguaggio cambierà. E in cosa cambierà? In tanti aspetti. Innanzitutto cambierà quello che voi volete dire. Probabilmente al vostro compagno di classe, alla vostra compagna di classe direte determinate cose che non direte ovviamente al professore, ma le cose che direste al vostro compagno di classe, alla vostra compagna o al professore, alla professoressa, non sono le cose che potreste dire al vostro padre o a vostra madre. Quindi sebbene voi rimaniate la stessa persona, no? Sebbene noi possiamo supporre che voi siate una persona unica, con una identità specifica, il tu può sempre cambiare. E come cambia il tu, cambia anche quello che voi volete dire o quello che voi potete dire. Questo da un punto di vista dei contenuti. Da un punto di vista della forma, invece, cambia anche quello che possiamo chiamare il registro linguistico. Che cosa sarà il registro linguistico? È in qualche modo il tono linguistico che utilizzate. Per esempio, se scrivete una lettera al professore, dovete utilizzare il lei, dovete utilizzare anche un linguaggio un po' più formale rispetto a quello che scrivete alla vostra compagna, al vostro compagno. Il registro linguistico quindi è una serie di formule, di modalità dell'espressione, di direi proprio tenuta del linguaggio. Immaginate di scrivere una lettera al Presidente della Repubblica in cui esprimete la vostra situazione di segregati in casa, no? Con un termine segregazione utilizzata proprio da un vostro compagno. Ebbene, anche il tono che utilizzerete con il Presidente della Repubblica è diverso dal tono che utilizzerete con il professore che comunque avete conosciuto e avete incontrato ogni mattina di ogni quadrimestre che ostella la vostra scuola, la vostra esperienza scolastica. Quindi la lettera è davvero un testo emotivo, espressivo, che riguarda il sé, come il diario, ma si rivolge a un tu, a un destinatario, e questo tu modifica l'espressione, questo tu modifica i contenuti. Questo forse è l'aspetto più importante da analizzare per provare a affrontare, capire che cos'è la lettera. E conclusa questa introduzione, direi teorica, ci possiamo di nuovo rilassare con il prossimo brano musicale, ed è la volta dei Red Hot Chili Peppers.
And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your surgeon, Barry, while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on the boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? And now they're off not far away, it's Californication.
E siamo di nuovo in diretta. Siamo di nuovo in diretta con la nostra trasmissione puntata del canale Quarantena dedicato alle lettere. Abbiamo fatto un'introduzione, direi, teorica sulla lettera. Potete trovare tutti i riferimenti da pagina 253 a pagina 255, oltre al discorso fatto sul rapporto emotivo fra l'io e il tu del destinatario. Il vostro libro fa un interessante riferimento a quali sono poi le lettere che sono rimaste nella storia, direi, della letteratura e non solo. Per esempio le lettere dei personaggi famosi, no? degli scienziati, degli scrittori, che sono lettere private che però poi hanno un significato valido per, potrei dire, la cultura, no? Della società, degli esseri umani, o le lettere di importanti uomini politici, ma anche le lettere di gente comune. Ne leggeremo tante lettere di queste diverse categorie. Dovete immaginare che in fondo la lettera si muove fra il campo della letteratura, perché a volte si possono scrivere delle lettere bellissime e davvero in qualche modo coinvolgere il prossimo, non soltanto il destinatario, ma un pubblico più ampio con le proprie lettere. A volte invece le lettere ricadono nel campo degli studi storici. Immaginate di essere degli storici contemporanei, storici moderni, della modernità, e la possibilità di leggere lettere vi permette di comprendere meglio un periodo storico, ma non soltanto le lettere dei leader politici, ma anche, soprattutto, io direi, le lettere della gente comune, le lettere delle persone che si trovano a vivere un contesto storico particolare. E adesso, a questo proposito, sul rapporto fra lettere e storia del presente, veniamo a noi, perché come molti che stanno ascoltando sanno, in fondo, poiché ci stiamo occupando della lettera, io sto chiedendo alla classe di seconda di scrivermi delle lettere sulle situazioni che stiamo vivendo. E questo ovviamente è un esercizio di italiano, è un modo per rimanere in contatto nonostante la distanza, ma è anche un modo, se permettete il gioco prospettico, di fare una storia del presente. Ovvero, immaginate se uno storico del futuro che voglia comprendere la stagione, il periodo che stiamo vivendo, che certo avrà un'incidenza, non sappiamo ancora quanto grande, ma avrà un'incidenza sul tempo a venire, bene, potrà leggere le vostre lettere e farsi un'idea dei sentimenti, dei problemi, delle forme di vita del nostro presente. E allora cerchiamo così di leggere alcune vostre lettere. Io leggerò ovviamente soltanto le lettere di coloro che mi hanno concesso di farlo in diretta. Inizio con la lettera che ho sotto gli occhi, ed è la lettera di un vostro compagno che mi scrive: caro professore, scrivo questa lettera per dirle i miei punti di vista sul contagio. Spero che lei sia d'accordo sui diversi punti di vista che ho incontrato durante questi giorni di vacanza, ovviamente scritto fra virgolette. Ad esempio, la poca rigidità che mostrano gli uomini al vertice del comando di una città, ad esempio il nostro sindaco, che anziché far rispettare le regole scende in piazza a festeggiare con la popolazione. Il nostro allievo dunque apre una piccola polemica politica che rimane fra di noi. Ma detto questo, lei ci aveva chiesto di mandarle una lettera su come trascorrevamo il tempo. Sì, non tanto di come trascorriamo il tempo, meglio su come, o sul modo in cui trascorriamo il tempo. Ecco, per me le giornate si assomigliano tutte, anche perché quando esco a tirare dei calci al pallone non vedo nessuno, come se tutti avessero paura di uscire per il rischio di prendere il coronavirus. Ma anche perché non fa molto bello fuori, e le giornate le passo principalmente a casa, vedendo TV, giocando alla play e facendo i compiti. Questo è quanto, e se lei volesse continuare la conversazione via email ne sarei felice. PS, purtroppo i giorni del rientro scolastico continuano ad aumentare, forse si rientrerà ad aprile. Visto che non è possibile vedere i voti del registro elettronico, vorrei chiedere di mandarmi un'email per sapere com'è andata la verifica di storia. Un breve appunto: il PS si scrive dopo la firma, no? Quindi è importante firmare e poi il PS, il post scriptum. Vedete come la lettera, prendo questo esempio, è una mescolanza di tante informazioni diverse, perché si racconta per esempio l'esperienza quotidiana, si racconta la sensazione di vita, banalmente le giornate si assomigliano tutte, no? Possiamo forse leggere in questa frase anche un principio di noia. Ma si possono anche trovare delle informazioni critiche, come la critica a certe scelte fatte dagli amministratori, e poi anche informazioni tecniche. Nel PS si può scrivere: professore, mi dica un po' come è andato la verifica di storia. La lettera in fondo è questa collezione di tanti elementi, l'abilità che si richiede a uno scrittore di lettera, forse è la cucitura, è importante riuscire a cucire diversi elementi così disparati, così vari, così frammentati e tenerli insieme in un testo unico. E possiamo dire che per essere la prima il nostro compagno di classe non si è certo comportato male. Adesso ne vorrei leggere un'altra e mi perdonerete, farò un po' più fatica perché è una lettera che ho su un file di fotografia e che per ingrandire devo mettere anziché in verticale in orizzontale, ma ce la faremo. Scrive la vostra compagna: buongiorno prof, da quanto tempo? Come ha chiesto lei, noi dobbiamo fare una lettera. Ok, io sto molto bene, il problema è che sono lontano da tutti i miei compagni e questo mi fa annoiare. Però ci deve essere una causa a tutto questo, no? Beh, è il coronavirus. Io ho paura che lo facciano diventare una pandemia mondiale, e lì sì che succedono casini, scrive la vostra compagna. Scusate, è sempre molto difficile leggere in orizzontale, è quasi come tradurre un geroglifico. Per le strade è tutto un caos, qui a Ivrea ci sono già 3 casi e forse metteranno la zona rossa in tutto il Piemonte. Questa lettera ha qualche giorno, no? La zona rossa è stata estesa a tutta l'Italia. Io il 20 marzo dovrei partire e andare a Londra, ma se mettono la zona rossa a Torino non posso andare. Io chiedo, ma perché tutto questo doveva capitare? Dicevano tutti, il 2020, l'anno della fortuna, dicevano, se abbiamo rischiato la terza guerra mondiale e rischiamo di ammalarci di un virus. Vabbè prof, io ora vado, arrivederci. Vedete che il tono di questa lettera è molto diverso da quello precedente, è un tono certo spigliato, fra l'ironico e il preoccupato. È una lettera di cui certo non si può non sottolineare la vivacità. La domanda è ma è forse il registro linguistico forse il più adeguato? Non tanto perché pretendo che voi vi riferiate al professore con una certa formalità, ma perché vorrei che voi sappiate modulare toni diversi, no? Che voi sappiate essere capaci di scrivere lettere vivaci, spigliate, forti, rivolte a un compagno, e lettere certo altrettanto vivaci e forti, ma rivolte a un professore. Forse esercitarsi sulla lettera è anche proprio riuscire a modulare queste diversi registri linguistici, no? come li abbiamo chiamati. E prima di ascoltarci un nuovo pezzo musicale, vi leggo ancora una lettera, una terza lettera. Sappiate che in questo momento stiamo facendo lezione sulla lettera come genere letterario, ma forse essendo in diretta in questo momento è anche un modo per ricreare con tutti i limiti della distanza un sistema classe. Immaginate che in questo momento alcuni di voi, non tutti, perché io vedo i numeri, alcuni di voi e non tutti sono connessi, stanno ascoltando questa trasmissione e stanno sostanzialmente ascoltando anche le parole dei compagni che non vedono più, quindi forse anche questo è un momento per ricreare, ricostruire una socialità, un po' come diciamo nell'introduzione di questa trasmissione, di questo programma fatta con il Decameron. Allora ci leggiamo l'ultima lettera di questa mattina. Caro professore, in questi giorni ho trovato il modo di organizzarmi, mi sveglio verso il tardi, faccio colazione, poi metto al computer, passo la maggior parte del tempo sistemando cartelle e controllando Argo per vedere i nuovi compiti. Ora sono le 16:07 e la sto ascoltando in diretta. Mi fa strano, ma allo stesso tempo rilassante ascoltare lei che racconta l'isola misteriosa. Scommetto che ieri sera ha scoperto anche lei che siamo stati dichiarati zona rossa, quindi sono segregato in casa a fare compiti e studiare da oggi dopo pranzo. Io questa situazione non mi sento di chiamarla noiosa, anzi mi è molto più piacevole di andare a scuola. Il senso di responsabilità che mi dà questo modo di lavorare è lo stesso che mi rende ancora più serio e concentrato. Ovviamente non mi sento di ringraziare il coronavirus, ma in qualche modo mi sta aiutando a crescere sotto l'aspetto dell'impegno, fattore che sto tentando di migliorare dall'inizio dell'anno. È strano da dire, ma mi sento molto meno solo a casa di quanto non mi sia mai sentito a scuola. Non mi fraintenda, non sto facendo del vittimismo, ma solo delle considerazioni. Forse sapere che siamo tutti soli allo stesso modo mi rende più tranquillo, anche se non è un ragionamento eticamente corretto. Adesso diciamo che sto per barare, perché ho un dubbio e ora userò questa lettera per chiedere chiarimenti. Allora io sto mandando i compiti su Argo sotto forma di foto, volevo solo chiedere se preferisce che svolga i compiti su Word, solo questo. Ragazzi, i compiti su Word è più facile correggerli. Ma continuo con la lettera. Comunque, ora che ci penso meglio, siamo tutti in quarantena e la domanda mi sorge spontanea. Lei come sta vivendo la quarantena? Che disagi riscontra? Come ho detto prima, io posso dire di essere a mio agio perché ho trasformato camera mia nel mio ufficio e mi sento molto più libero, anche se non vedo l'ora di iniziare le lezioni in diretta o ascoltando i podcast. Saluti dalla quarantena. Segue la firma. Per provare a rispondere alla domanda che viene posta, devo prendere un momento di pausa, di riflessione, per così dire, e allora perché non ascoltarsi un pezzo musicale sempre richiesto da voi?
Sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in it hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll up nose, breathing up some broken holes. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are.
We are, we are, we are.
We are not beautiful.
ed era Ed Sheeran, Beautiful People, un pezzo richiesto da voi. Siamo sempre in diretta qui sul nostro canale della quarantena, sono le 10.43 e questa è la lezione di antologia dedicata alla lettera. Ho letto tre vostre lettere, mi stanno arrivando altre concessioni di lettura, non avremo tempo di leggerle oggi, però vi assicuro che il nostro percorso sulle lettere continuerà, andrà avanti, e se tutto andrà bene da un punto di vista tecnico qui la radio, quindi avremo modo di leggere altre lettere. Io trovo estremamente interessante in ogni caso trovare tanti riferimenti così, anche a volte vari, a volte uguali, simili nei vostri scritti. Molti di voi, come la prima lettera, parlavano della noia, e però invece anche la terza lettera che ho letto pone una questione direi estremamente interessante sul valore della solitudine come momento di concentrazione. È quasi una notazione per me folgorante di come, stando soli in costrizione, ci rendiamo conto di quanto forse siamo tutti quanti sempre soli, no? Nella nostra società. Questo ci porta a ripensare di nuovo a che cosa significa la società, che cosa significa essere soli, che cosa significa la libertà, anche un po' sulle parole del nostro Stig Dagerman, che ha aperto questa trasmissione. Non sfuggo però alle domande fatte, sebbene prometto di rispondere anche alla lettera, perché mi sto impegnando di rispondere a tutte le vostre lettere. Come la vita in questo momento? Intanto sicuramente una vita molto impegnata, perché è molto difficile riuscire a gestire una didattica no, completamente diversa, quindi è una vita senza tante pause, nonostante si sia tutti isolati in casa, e avrei voglia anche di avere momenti più ampi di studio, per esempio, no? E invece non ci sono. Questo è un primo fattore interiore emotivo. Ma molto più interessante come fattore interiore emotivo forse è la preoccupazione di quello che c'è intorno, perché sono ovviamente preoccupato dal virus, dalla malattia e dai suoi effetti, ma mi chiedo anche che cosa ne sarà di noi, che cosa ne sarà della società, e come questo periodo verrà, si iscriverà, no? Come questo periodo segnerà le nostre vite, i nostri corpi e il nostro stesso senso di libertà e di convivenza civile. Sono domande a cui non so rispondere, posso soltanto esporre un mio vago sentimento di timore. Ma torniamo a noi, torniamo alla lettera, e adesso io vorrei leggervi due brevi lettere di una donna che abbiamo già imparato a conoscere in passato, perché leggemmo brani tratti dal suo diario. Lei è Etty Hillesum, vi ricordate di Etty? Giovane donna olandese, poco più che ventenne, durante l'occupazione dell'Olanda, operata dalla Germania nazista nel 1940. E proprio Etty Hillesum si trova, come molti suoi concittadini, in una situazione orribile, perché Etty è un'ebrea, e dunque all'improvviso tutti gli ebrei olandesi diventano società, no? Una società a rischio, cittadini a rischio, perché vengono rinchiusi, vengono mandati in certi casi in Germania, e fino a essere sterminati. Che cosa decide di fare Etty Hillesum? Etty Hillesum, vi ricordate, decide di portare conforto ai propri simili, agli altri ebrei che vivono la sua stessa condizione, e si assume dunque in un certo senso l'onere di stare vicina agli altri internati nel campo di Westbrook. Che cos'era Westbrook? È una piccola cittadina olandese dove venivano inviati tutti gli ebrei olandesi in attesa di essere trasferiti a est verso i terribili campi di Auschwitz. Ma et illesum, e questa è la, in certo senso, la forza e anche il clamore della sua decisione, va a Westbrook, si reca in questo campo di sua spontanea volontà, non cerca di sfuggire, non cerca di scappare, ma decide che deve vivere lei stessa personalmente un destino collettivo. Se tutti i miei compagni ebrei devono andare nei campi di concentramento, dice Etty, non vedo perché io non debba vivere il loro stesso destino, e dunque io vivo in mezzo a loro e cerco di portare conforto. È una forma stranissima, a volte quasi incomprensibile, di resistenza e accettazione al tempo stesso di un destino, perché Etty accetta, no, il destino segnato qua apparentemente in maniera passiva, sembra passiva, senza ribellarsi. In realtà lei è convinta che la più grande forma di ribellione sia quella di restare sostanzialmente legati alla società, all'umanità, e dimostrare che non si diventa dei bruti nonostante l'occupazione di un governo razzista come quello della Germania nazista. Ma adesso, fatta questa dovuta introduzione, leggiamo quello che scrive Etty Illesum a Millie Ortman, una sua amica, dal campo di Westerbrook, perché Etty a Westerbrook, il lunedì 21 giugno 1943. Cara Millie, presto vi scriverò più a lungo su questa giornata, la più nera della mia vita. I miei genitori e Misha sono straordinari, mi hanno sbalordita. Stamattina i vagoni merci pieni zeppi sono entrati nel campo. Io stavo da una parte, sotto la pioggia. I vagoni merci erano completamente chiusi, ma qua e là, in alto, erano state tolte delle assi. Da una di quelle strette aperture ho improvvisamente scorto il cappello della mamma e gli occhiali di papà e il magro viso di Misha, suo fratello. Mi sono messa a gridare e mi hanno vista. Così oggi ripeterò con loro la via Crucis che ho già percorso stanotte con i Levi e le loro due figliolette. Registrazione, ore e ore di attesa. Un'altra registrazione sotto la pioggia. Quarantena. Grazie ai molti amici di qui posso aiutarli un pochino in tanti piccoli problemi. Fra poco li accompagnerò nelle grandi baracche dove ora si è scatenato l'inferno. Non credo neppure che ci sarà un letto per tutti, e per gli uomini mancano i materassi. Ma il mio terzetto è ammirevole per il suo coraggio e la sua vivacità, e ha persino un forte senso dell'umorismo. Ora le cose pratiche. Il consiglio ebraico ritiene indispensabile che alla Zentralstelle tu segua con impegno la faccenda di Barnwald per Misha e la famiglia. Ricordati, io no. Forse puoi ancora fare in modo che Mengelberg si rivolga personalmente a Reuter. Fine improvvisa della lettera, Etty. Allora, è una lettera importante perché Etty si trova nel campo di concentramento di Westerbrook, dove arrivano questi treni merci, ma i treni, come avrete immaginato, non portano merci, ma portano persone, cioè cittadini olandesi, ebrei, provenienti da tutte le città dell'Olanda, che vengono concentrati a Westerbrook. E allora, da un'asse di velta di questo treno merci, la nostra Etty vede i suoi genitori, vede sporgere il cappello, no? Gli abiti dei suoi genitori e di suo fratello. Allora si rivolge a questa sua amica, le racconta quello che sta accadendo e dice anche... cerca di occuparti di Misha, perché lei, Etty, sta cercando di salvare suo fratello e portarlo fuori dal campo, ma ricordati, io no, dice Etty, non cercare di salvare me, perché Etty non vuole essere salvata, vuole vivere lo stesso destino dei suoi compagni di prigionia. E vi leggo una lettera che ha mandato lo stesso giorno, perché questo mi permette di fare un ragionamento sulla lettera. Ovviamente manda una lettera a un'altra persona, a Christine Van Nooten, una insegnante di liceo che conosce il padre di Etty, perché il padre di Etty era stato il preside del liceo dove insegnava questa Christine Van Nooten. È una lettera, attenzione ragazzi, scritta nello stesso giorno. Christian, sono indescrivibilmente coraggiosi in questo assoluto inferno. Stamattina presto la fila dei vagoni merci ha fatto il suo ingresso nel campo fangoso. Io stavo da una parte e per una stretta apertura in alto, in un vagone, ho scoperto il cappello sgualcito agli occhiali di mio padre, il cappello della mamma e il magro viso di Misha. E ora li accompagnerò nella loro via crucis. Sono riconoscente di essere qui e di poter alleviare la loro vita in tante piccole cose, sebbene in questo momento non ci sia proprio nulla da alleviare. Qui è una totale catastrofe. Nelle ultime 24 ore il campo è stato inghiottito da grandi ondate di ebrei. Ma devo dire che papà e la mamma e anche Misha mi hanno sbalordita. È vero che papà è completamente indifeso, che in queste ore il suo colletto è diventato troppo, troppo largo e che la sua ispida barba grigia fa tanta pena. Ma stamattina ha impugnato la sua piccola Bibbia, la sua piccola Torah, mentre aspettavamo per ore e ore nella pioggia. E ha trovato splendide parole nel libro di Giosuè. Ora stanno in una delle grandi baracche, un magazzino umano stipato al massimo, dove per ogni tre persone ci sono due strette cuccette di ferro. Nessun materasso per gli uomini, nessuna possibilità di riporre qualcosa da qualche parte, aria pesante, bambini che urlano, la peggior miseria immaginabile. E farò il possibile per aiutarli a superare queste difficoltà. Personalmente mi sento molto forte, piena di coraggio, anche se a volte tutto diventa buio e incomprensibile. Ora, una cosa pratica. Dobbiamo cercare di tener su papà con il pane, visto che non mangia cibi caldi. Dalla provincia si possono ancora spedire dei pacchetti, lettera, di non più di 2 chili. Prova un po' se ne arriva uno. Vero che non trovi sfrontata questa mia esplicita richiesta? È la necessità che comanda. Anche il pane di segale è molto benvenuto. Non spedire qui dei tagliandi, non possiamo usarli. Mandale invece a Jacobs, le Tiefenstadt 11, specificando che può spedire dei pacchi. 5 chili sono certamente permessi, preferibilmente per raccomandata. E al mio indirizzo, che è il più sicuro. E ti scrive il suo indirizzo. Spero di trovare un letto stanotte. Ogni millimetro quadrato è preso. La prossima volta scriverò di più. Prega un pochino per noi. Affettuosamente, Etty. Perché ho voluto leggere queste due lettere di un unico giorno? Perché sono lettere che raccontano un po' la stessa giornata. Raccontano l'arrivo, quindi questa scena anche drammatica dell'arrivo dei genitori di Etty e del fratello su un vagone merci a Westerbrook. Le due lettere sono diverse, chiedono notizie, ma soprattutto hanno richieste diverse, perché diversi sono i mittenti, diversi sono i destinatari, ma raccontano anche le cose in maniera diversa. Vedete che nella seconda lettera a Christine Van Nooten si parla molto di più del padre. E perché? Perché il destinatario conosceva il padre. Dunque Etty si sofferma sulle condizioni del proprio genitore, perché lei sa che il genitore è più conosciuto dal destinatario. Allora vedete come la realtà di una giornata cambia a seconda del destinatario a cui si invia una lettera. Io so a chi mi sto rivolgendo, so quali sono i suoi interessi, le sue conoscenze e di conseguenza racconto determinate cose. Allora, che cos'è forse la realtà se non un caleidoscopio? No? La realtà non è un'esperienza unica, ma è un'esperienza varia, molteplice, frammentata, che noi possiamo raccontare in modi diversi e possiamo raccontare in modi diversi a seconda del tu, della persona a cui ci rivolgiamo. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di musica, The Supreme, chiesto in diretta da un vostro compagno.
Mentre parli non sei spirito, sono neanche un minimo, la clima è sui tuoi eyes.
Mamma mia.
settimana di
foto. Sempre con me dietro, seguo davanti, mamma ti accollo, tanto non mollo, siamo diamanti.
Questo fango non mi può legarlo, bro. La testa scende se ti parla, fatti mica fatto, sali e cadi basso, bro.
Sono qui un po' per te, qui anche per me, se non fai l'ostacolo, quindi di essere solo il bene, ma non ho un Swishland, blim blau come i Beatles. Blast in tic tac, le prendo dal mattino. Dal mattino, yeah, tanto già non dormivo. La crack di mi fa vorrei cambiare tipo. Swishland, Swishland, ciao ciao fratellino. Ex fanno tic tac sulle frasi del tipo. Ma parla bella piano, se l'ascolto sta zitto. Mi definisco sito, mi faccio favore.
Ed erano i The Supreme, ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Io posso immaginare i pensieri di coloro che in questo momento sono in onda, ma come? Già il paese è in difficoltà, già siamo a casa in isolamento e lei viene qui questa mattina e ci parla di uno scrittore suicida. Di nazisti che occupano l'Olanda e di reclusi ebrei che scrivono lettere. Vorremmo un po' più di allegria. Io mi difendo da questa legittima obiezione dicendo che ho come l'impressione che in ogni caso nelle parole del nostro Stig Dagerman con cui abbiamo aperto questa lezione ci sia un grande istinto di vita e di libertà di cui in questo momento in ogni caso abbiamo bisogno per continuare ad andare avanti, no? Innanzitutto un senso di libertà interiore e anche i netti. In realtà sono convinto che il suo insegnamento è quello di saper gustare la vita nonostante il grande terrore che ci circonda e il grande male che nel caso di Et Illesum in modo particolare è il male generato dagli uomini stessi e dalle loro misure oppressive come quelle operate dalla Germania, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale. Per sostenere questo io vorrei leggervi l'ultimo messaggio, l'ultima lettera inviata da Et Illesum, proprio per testimoniare questo, che anche nel terrore, nell'orrore, nel momento più nero, non c'è tanto la speranza, perché non vorrei essere un venditore di speranze a basso costo, non tanto la speranza, ma una tenacia vitalistica, una tenacia volta a comunque stare dalla parte dell'aggregazione e non della disgregazione. Et Illesum, il 7 settembre 1943, sale sul vagone, sul treno che l'avrebbe portata ad Auschwitz e tuttavia riesce a scrivere ancora una lettera che getterà fuori dal vagone e che verrà ritrovata a Christine Van Nooten, presso Glimmen. Glimmen è il posto in cui è stata ritrovata la lettera che lei ha gettato fuori, no? Da questo vagone, il 7 settembre 1943. Christine, apro a caso la Bibbia e trovo questo. Il Signore è il mio alto ricetto. Sono seduta sul mio zaino nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Misha sono alcuni vagoni più avanti. La partenza è giunta piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Un ordine improvviso mandato appositamente per noi dall'AIA. Abbiamo lasciato il campo cantando, papà e mamma molto forti e calmi, e così Misha. Viaggeremo per 3 giorni. Grazie per tutte le vostre buone cure. Alcuni amici rimasti a Westerbrock scriveranno ancora a Amsterdam, forse avrai notizie. Anche dalla mia ultima lunga lettera. Arrivederci da noi quattro. Stiamo lasciando il campo, abbiamo lasciato il campo cantando, aggiungerà Et Illesum. Et Illesum che sale sul treno, sale sul vagone, lasciando il campo cantando, no? Questo canto nell'orrore. E quanto di più forte forse ha lasciato questa giovane filosofa che abbiamo incontrato nei suoi diari in classe e che abbiamo incontrato in queste lettere. Siamo ormai alla conclusione, siamo all'ora raggiunta di registrazione, e questo diventerà ancora una volta un podcast. Noi ci vediamo per quanto riguarda i programmi di Italiano Storia e Geografia di Seconda, ci vediamo domani mattina sempre alle 10, sperando che tutto vada bene. Oggi pomeriggio ci sarà invece una lezione di matematica legata al teorema di Pitagora, tenuta da una collega, perché sappiate che diversi colleghi si stanno avvicinando al mezzo e speriamo si avvicineranno sempre di più per potervi tenere compagnia. E a questo punto io vi lascio un ultimo pezzo prima di mandare poi in sequenza altri pezzi musicali, e direi che ci vediamo oggi pomeriggio alle 4 e soprattutto per quanto riguarda Italiano, e la seconda è domani mattina alle 10.